mesi passati, lo è stato soprattutto con il governo passato. E di che cosa si tratta? Si tratta, molto brevemente, il tema è estremamente complesso, però molto brevemente si tratta di delle richieste che vengono soprattutto dalle regioni nel nord, in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma ce ne sono anche altre che si stanno aggiungendo a questo trenino, diciamo così, chiamiamolo in questo modo, di avere una maggiore autonomia decisionale di fondi su moltissimi aspetti. Le materie investite sono addirittura 23. E tutto questo e quindi rispetto allo Stato centrale, ovviamente, quindi al centro c'è il cosiddetto residuo fiscale, cioè la possibilità che le regioni tengano per sé e amministrino in piena autonomia quello che è un avanzo, diciamo così, stimato di gettito tra quello che attualmente le regioni pagano e quello che poi gli viene restituito dallo Stato. Questo è il punto centrale, ma come vedremo, insomma, gli argomenti e le materie sono tantissime, sono appunto 23, e tra queste ci sono materie essenziali come la scuola, la salute, quindi l'istruzione, la salute, quindi la sanità, i trasporti, insomma è un elenco lunghissimo che investe tutta l'attività attualmente riferibile allo Stato centrale. Quindi un tema molto delicato e molto controverso per certi aspetti. È stato portato avanti a partire dal 2001 dalla mini riforma, dal cosiddetto mini federalismo, ha avuto un periodo di stasi e poi è ripreso negli ultimi tempi, soprattutto per l'attività delle regioni del nord. Ci sono stati due referendum, uno in Lombardia e uno in Veneto, con differenti risultati, ma comunque tutti nella direzione di sostenere questa maggiore autonomia. A pochi giorni dalla scadenza del mandato, il governo Gentiloni in carica ha raggiunto un accordo con queste tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno leggere differenze fra loro nelle richieste avanzate. L'Emilia Romagna è un po' più differente, diciamo così, da Lombardia e Veneto, ma la sostanza non cambia molto. E quindi il governo Gentiloni ha lasciato in eredità ai successivi governi questo preaccordo su cinque materie che, se ricordo bene, sono lavoro, istruzione, salute, ambiente e rapporti internazionali. Questo preaccordo prevede, in estrema sintesi, che cosa? Che si dia vita a una commissione paritetica tra Stato e Regioni, che dovrebbe poi nel tempo affrontare le modalità e i tempi di questi trasferimenti alle regioni, compresi quelli economici, che sono la voce più significativa. E questo patto, una volta raggiunto, dovrebbe avere almeno una durata decennale, e la cosa da sottolineare è che, una volta approvato questo accordo tra Stato e Regioni, partorito, diciamo così, da questa commissione paritetica, il Parlamento potrebbe solo o accettarlo o ratificarlo o rifiutarlo, non può emendarlo e non può nemmeno essere messo in discussione, non può essere quindi cambiato senza l'assenso delle regioni interessate. Adesso io ho fatto un'estrema sintesi molto molto succinta, e però abbiamo, per parlare di questo argomento, ospite in studio Marina Boscaino, che è portavoce nazionale della LIP, oltre che coordinatrice del coordinamento romano contro ogni tipo di autonomia differenziata, che ha tra l'altro molte altre rappresentanze in Italia, che sentiremo, insomma, faremo anche dei collegamenti telefonici con questi compagni per sentire, insomma, come si sviluppa questo dibattito. E quindi lascio a Marina la parola per illustrarci un po' l'attività finora svolta da questo coordinamento.
Allora, grazie, soprattutto grazie per l'opportunità di poter parlare distesamente di questo argomento che come sapete, come vi sarà capitato di pensare, è stato sapientemente occultato, diciamo, non è mai stato oggetto di un dibattito, di una riflessione nazionale, addirittura, come si evince dal libro che il professor Villone ha scritto a proposito, sono stati addirittura segretati gli incontri tra le regioni e il governo che si sono tenuti appunto dopo che Gentiloni ha dato il via a questo processo dell'autonomia differenziata, almeno per quel che concerne le tre regioni del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Dunque, noi come scuola ci siamo immediatamente allertati, io faccio parte appunto, sono portavoce nazionale della LIP Scuola, ci siamo immediatamente allertati sul tema dell'autonomia differenziata. Perché? Perché l'autonomia differenziata in virtù della riforma del titolo quinto, che all'articolo 116 prevede che due materie di legislazione esclusivamente statale, che vuol dire dunque due materie che rappresentano l'interesse generale del paese, l'unità del paese culturale, sociale, politica, economica, vengano devolute, possano essere devolute a regioni di statuto ordinario. Queste due materie sono l'ambiente e l'istruzione, che sono capisaldi, diciamo, dei diritti universali che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Bene, noi ci siamo immediatamente allarmati, anche perché, come sapete, veniamo da stagioni di allarme che purtroppo ci sono state propinate soprattutto dai governi di centrosinistra, questo occorre dirlo, dall'autonomia scolastica nel 97-99, proprio passando attraverso la riforma del titolo quinto, la legge di parità, ma poi la riforma Moratti, ma poi l'epoca Fioroni e poi ancora la riforma Gelmini e poi naturalmente la buona scuola nel 2015. Quindi purtroppo siamo persone un po' abituate a fare il nostro lavoro e contemporaneamente a smazzarci le leggi, perché dobbiamo capire questo continuo tentativo di incidere sulla scuola, che è perfettamente comprensibile, tant'è che i costituenti le dedicarono due articoli e non uno, per dire che la scuola era elemento fondativo dell'identità politica, ma anche era anticorpo determinante per la deterrenza del pensiero unico. Invece il trend è andato esattamente verso il neoliberismo e diciamo che questa autonomia differenziata si colloca proprio in assoluta continuità con tutte le riforme che ho citato prima, ce ne sono state diverse altre. Insomma, la scuola è stata sotto attacco e quindi noi ci allertammo un anno fa, quando grazie all'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica si convocò un tavolo di associazioni e sindacati della scuola, naturalmente per tentare di dire no a questa che era una cosa ventilata ma anche occultata, come dicevo, perché gli incontri continuavano e nessuno ne sapeva niente, nemmeno i giornali ne davano notizia. Che cosa è successo? Che, come sapete, lo sciopero che era stato convocato in aprile è stato disdetto dai sindacati maggiori. Quel tavolo che teneva dentro i sindacati di base e i sindacati confederali, tutte le rappresentanze della scuola e molte associazioni della scuola democratica, da quel momento naturalmente ha cominciato a traballare, ed ecco perché alcune associazioni della scuola che stavano nel tavolo, che sono l'IP Scuola, il Manifesto dei 500, Assur, No Invalsi, il Manifesto per la Scuola Pubblica, gli autoconvocati della scuola di Roma, hanno detto: ok, noi facciamo da noi, ma facciamo da noi come? Nel presidio e nella difesa esclusivamente della scuola? La risposta è stata comunemente no, proprio perché il dispositivo a cui accennava Giorgio è vero che ha la scuola tra gli elementi strategici della secessione dei ricchi, dello spacca Italia, come l'ha chiamato Marco Esposito, perché di fatto si tratta così, ma è anche vero che contempla altre 23 materie che sono assolutamente strategiche non solo per l'unità del paese ma per l'esercizio dei diritti universali per tutti i cittadini di questo paese, che vanno dall'erogazione dell'energia all'ambiente, alle tutele e alla sicurezza sul lavoro, ai beni culturali, alla ricerca, alle infrastrutture, oltre la scuola, quindi c'è moltissimo, alla sanità naturalmente. E quindi abbiamo pensato che, poiché nessuno si salva da solo prima di tutto, ma anche riteniamo che qualora si dovesse fare anche solo una breccia su queste altre fondamentali materie, automaticamente poi le altre verrebbero risucchiate gonfiate, cioè legittimando anche su una sola materia l'autonomia differenziata, si porterebbe automaticamente magari nel tempo l'assunzione di tutte le altre materie. Noi riteniamo e abbiamo ritenuto di chiamarci coordinamento nazionale per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Ogni autonomia differenziata significano le 23 materie. Pubblicammo nel mese di giugno un documento che raccolse la firma di 120 soggetti, sia del campo dell'associazionismo, anche nazionale. Vi ricordo quelli locali: siamo a Roma, l'ARCI di Roma, l'AMPI di Roma, ci sono stati molti soggetti, il Legambiente, il Medicina Democratica, i Giuristi Democratici, insomma soggetti corposi, vari partiti politici, naturalmente il Partito della Rifondazione Comunista, il Partito Comunista Italiano, adesso DiEM25, e poi sindacati. I sindacati naturalmente che hanno potuto appoggiare quel documento sono i sindacati della scuola Cobas e Unicobas e altri sindacati naturalmente non contemplati tra quelli diciamo tra i grandi sindacati, che hanno deciso un percorso alternativo alla cui collaborazione e sul cui dialogo noi comunque investiamo moltissimo, perché pensiamo davvero, come dicevo prima, che nessuno si salva da solo. Rapidamente, il 7 luglio abbiamo fatto, di domenica perché siamo tutti docenti, una grandissima assemblea al liceo classico Tasso di Roma, un'assemblea con più di 200 persone. Adesso quell'assemblea stessa, oltre all'interlocuzione con i sindacati, oltre alla ripresa della mobilitazione, oltre alla formazione di comitati locali che infatti si sono costituiti nel frattempo, convocò una nuova assemblea che sarà domenica prossima, il 29 settembre, liceo classico Tasso, dalle 10 alle 16, quindi siete tutti invitati a partecipare. Grazie.
Allora, tanto sei stata bravissima, perché hai sintetizzato al massimo quella che è stata una attività che è data da parecchio tempo. Io prima di cominciare con i nostri collegamenti volevo farti qualche domanda, perché insomma la prima cosa che mi viene in mente è questa dalla tua esposizione, e cioè che ha cominciato la scuola che a preoccuparsi concretamente di questa tematica. Per carità, era presente, diciamo così, nel dibattito politico, ma era presente dispersa nell'aria, insomma non aveva momenti di concentrazione, di finalizzazione soprattutto, no? Ecco, avete intanto in parte è comprensibile, in parte diciamo è comprensibile che tra gli insegnanti la sensibilità del ruolo, la delicatezza, tutte queste cose spingano di più gli insegnanti rispetto ad altre categorie a preoccuparsi di questa tematica, perché ci sarebbe un'istruzione differenziata e quindi rischieresti delle cose veramente assurde. Però dal punto di vista politico la domanda è questa: come mai non ci sono state, lo chiedo a te, tu potresti dirmi, devi andarlo a chiedere agli altri soggetti, ma insomma che opinione vi siete fatta, che riflessione avete fatto del fatto che c'è stata, nonostante la vostra iniziativa, una scarsa adesione, al di là dell'adesione formale di firme come tu l'hai elencata eccetera eccetera, ma nel dibattito concreto a me non sembra che nei sindacati maggioritari né quelli nei piccoli partiti che hai citato abbiano poi dato sostanziale corso, diciamo, a iniziative di questo tipo, come viceversa fate voi, insomma.
Beh, allora farei le dovute differenze, nel senso che io per esempio durante l'estate ho partecipato a diversi dibattiti organizzati dal Partito della Rifondazione Comunista, che per questo citavo poc'anzi. Sono stata l'altro ieri, il giovedì, alla festa nazionale a Firenze, e una serata è stata dedicata esplicitamente, c'eravamo io, Marco Esposito, Giovanni Russo Spena, altri, il Partito del Sud e il consigliere comunale regionale Tommaso Montanari, proprio a parlare di questa. Ho partecipato alla festa nazionale del Partito Comunista Italiano ugualmente. Certo, mi dirai che nel panorama variegato, ma soprattutto nella trasversalità delle intenzioni negative di questa istanza, perché ricordiamoci che è un'istanza che nasce da un patto tra Forza Italia di allora e i democratici di sinistra, e i DS, sì, appunto, sì, i democratici D'Alema di imperante, sinistra, diciamo, quindi di tutta quella cordata che poi ha dato vita al PD. E questa permanenza, questa coesistenza trasversale della tematica all'interno dei partiti politici, anche apparentemente, sottolineo, molto diversi, ebbene, è rimasta nel tempo, se pensiamo che al punto 20 del programma Movimento 5 Stelle Lega era contenuta ovviamente l'autonomia differenziata, che non fa altro che accogliere e contemperare un antico progetto della Lega Nord, e Miglio e Bossi eccetera eccetera, ce lo ricordiamo, la famosa secessione, e però appunto con il Movimento 5 Stelle, ricordo, Movimento 5 Stelle che ha fatto la propria campagna elettorale sulla centralità della scuola pubblica, quindi con una forma proprio incredibile di schizofrenia da questo punto di vista. E adesso però questo stesso punto, e ieri Boccia e il ministro del Mezzogiorno ce lo hanno, il ministro dei rapporti delle regioni, il ministro per il Mezzogiorno ce lo hanno confermato, il punto è ancora tenacemente come si dice orrendamente, nell'agenda di governo. Un governo che è rimasto. Perché gli altri settori non hanno? Io credo che noi viviamo da una parte in un'epoca di forte inerzia, dall'altra viviamo in un'epoca di forte parcellizzazione, in cui è molto difficile aderire a qualcosa, ed è molto difficile accettare di aderire a qualcosa se non se ne si sente direttamente artefici di questa cosa, di questa iniziativa. E quindi io ringrazio i 120 soggetti che invece hanno fatto il contrario, cioè si sono uniti, anche perché noi, devo dire, non facciamo paura a nessuno, siamo veramente donne e uomini che la mattina vanno a lavorare. Io c'ho sempre la prima ora, peraltro faccio letteralmente salti mortali per essere domani pomeriggio, anzi lo annuncio da questa radio perché mi sembra un'iniziativa molto importante, ci sarà il Caravaggio, alle case occupate del Caravaggio, un'importantissima iniziativa del CDC di Roma contro i decreti Salvini, quindi diciamo mi do da fare e cerco di informarmi, quindi non rappresentiamo davvero un pericolo per nessuno, ed esattamente come all'epoca dei referendum contro la 107, i quattro quesiti referendari che tra l'altro ci scrisse Massimo Villone, che quindi voglio ringraziare pubblicamente, so che parlerà dopo di me, davvero, anche se sembra retorica e abbiamo orecchie non abituate a questo tipo, lo facciamo per l'interesse generale, per l'esercizio di una nostra cittadinanza, per la partecipazione, cioè essere parts attiva di questo paese. Nessuno di noi ha avuto o avrà cariche diverse se non quello che ci siamo conquistati attraverso i concorsi pubblici. Quindi io appunto faccio un appello a comprendere che la costruzione dei nessi e dei legami a cui noi comunque ci stiamo applicando, e che comunque hanno trovato una risposta però nei territori, perché come tu sai, Giorgio, anche al coordinamento di Roma, io sto sul nazionale ma coordino anche quello di Roma, ma anche negli altri comitati che si sono creati a Bari, in grande città, a Torino eccetera eccetera, questi nessi si sono trovati, quindi bisogna anche ripartire dall'assemblea del 29 per ridialogare e far capire alle persone dell'ambiente, della sanità, delle infrastrutture, dei beni culturali, che dobbiamo stare insieme, che mai come in questa situazione l'unione fa davvero la forza politica per ribattere, ripeto, ad un progetto politicamente trasversale nella sua negatività.
Bene, adesso abbiamo in linea proprio Massimo Villone, pronto?
Sì, pronto, eccomi.
Sì, ecco, dobbiamo alzare la cassa. Ecco, ci senti Massimo?
Sì, io vi sento. Si sente, Antonio?
Un problema tecnico, non sentiamo la voce, un attimo. La cassa. Ma il microfono è attivo? Ecco, non riusciamo a sentire la voce di un attimo. Pronto?
Sì, io ti sento.
Tu ci senti, benissimo. Innanzitutto benvenuto, grazie per la tua disponibilità. Noi abbiamo introdotto il tema a grandi linee per quello che ci consentivano i tempi, in tema larghissimo. Marina ha illustrato l'attività finora svolta, a te vorremmo chiedere delle valutazioni rispetto a questa fase politica che non è di oggi, dura da un po' di tempo, e soprattutto con riguardo al tema dell'autonomia differenziata, delle considerazioni se mi permetti su questa scarsa presenza nel dibattito nazionale a tutti i livelli di questo grossissimo tema. Ecco, la prima domanda che ti farei è proprio questa: secondo te che cosa scontiamo in questa carenza di dibattito sul tema dell'autonomia differenziata?
Beh, io direi che scontiamo anzitutto una cattiva partenza su questo tema da parte del precedente governo, perché in realtà noi ci siamo lasciati con il governo giallo-verde, cosiddetto, con le bozze elaborate dalla ministra Stefani praticamente a trattativa privata con le delegazioni di tre regioni, che sono, come tutti sanno, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che sono state praticamente coperte e segretate dalla ministra per mesi e che sono state poi rese pubbliche soltanto all'inizio di quest'anno. Per cui per molti mesi in realtà non ci sono state carte, non ci sono state discussioni, non è stato mai posto il problema veramente a una pubblica discussione tra gli studiosi, tra gli esperti, no, perfino in Parlamento ci sono audizioni nelle quali si sentono i parlamentari protestare perché non hanno le carte, dicono ma dateci le carte, vogliamo sapere di che parliamo. Ed è venuto da questo metodo palesemente sbagliato un risultato pessimo, che è stato quello di bozze, le ultime recano la data del 15 maggio, che sono del tutto inaccettabili per il punto delle risorse, perché c'è un privilegio palese a favore di queste tre regioni, che poi per l'invarianza di spesa fatalmente si tradurrebbe in un danno per tutte le altre. Poi c'è la regionalizzazione di strutture portanti del paese, strutture anche identitarie. La scuola è uno degli esempi. Per esempio, se uno legge le bozze che riguardano Lombardia e Veneto, vede una totale regionalizzazione della scuola firmata dall'allora ministro Bussetti, che tra l'altro aveva anche concordato con i sindacati, con i maggiori sindacati della scuola, una linea del tutto diversa, quindi un ministro che è venuto totalmente meno alla posizione pubblicamente assunta. Questa è la partenza, quindi una partenza pessima, bozze inaccettabili da molteplici punti di vista, discussione strozzata dalla ministra, che avrebbe dovuto invece garantire al contrario la piena visibilità, la piena conoscibilità. Siamo partiti adesso con un nuovo governo e nella composizione ovviamente abbiamo due ministri che sono Boccia e Provenzano, che sono sicuramente molto molto meglio della Stefani, che era poco più che la segretaria del governatore Zaia del Veneto, cioè faceva una facente funzione di segretaria, perché lei ha così interpretato il suo ruolo di ministro della Repubblica: non trovare le sintesi, le mediazioni, ma fare quello che chiedeva Zaia. E però siamo partiti con questo nuovo governo bene nella composizione, però con un punto di ambiguità, perché da parte soprattutto dei 5 Stelle, di Maio in particolare, c'è stata una formula di per sé ambigua. Lui già nel primo incontro con Mattarella, quando la prima uscita dall'incontro con Mattarella, elenca i 10 punti, no? Che probabilmente molti ricordano, e usa la formula relativamente all'autonomia, il punto 6 di quei 10 punti, questa formula, completare il processo, completare il processo, e fa riferimento ovviamente alle bozze che sono in campo, cioè se io dico completare significa che io prendo quello che c'è e lo porto avanti, quindi già dal primo momento abbiamo un'ambiguità, perché lì la cosa che forse si poteva e si doveva dire è discontinuità. Adesso vediamo, ripartiamo, ripensiamo, riscriviamo, e questa formula del completare il processo è rimasta poi anche nelle successive formulazioni e anche nel programma come è poi uscito alla fine. Quindi noi abbiamo una composizione apprezzabile, ma non abbiamo mai avuto una netta affermazione di discontinuità come sarebbe stato il caso di avere. Perché non l'abbiamo avuta questa dichiarazione di discontinuità? Ce lo dobbiamo, io credo, anche chiedere. E probabilmente perché nella pattuglia delle regioni aspiranti secessioniste, che sono appunto le tre che ho detto, c'è l'Emilia Romagna che va al voto di qui a pochissimo, cioè siamo vicinissimi, tra novembre e gennaio si vota in Emilia Romagna, e allora io penso che il problema di fondo sia il governo in carica, sia che al Nazareno, al PD, siano terrorizzati all'idea che si dica una sola parola che possa sembrare una sconfessione di Bonaccini, che è il presidente in carica, ed è ovviamente quello che porta la responsabilità della scelta di accodarsi al carro leghista, perché se, come è possibile, l'Emilia Romagna vedesse una vittoria leghista, la Lega nelle ultime elezioni europee è stato il primo partito in Emilia Romagna, non dimentichiamo, sarebbe la dirigenza nazionale imputata di aver fatto fallire la campagna elettorale in Emilia Romagna e di aver consegnato all'avversario politico una regione storicamente governata, diciamo, dalla sinistra e dal centro-sinistra.
Certo.
Quindi probabilmente al Nazareno sono terrorizzati da questa prospettiva, e quindi questo può spiegare forse una qualche timidezza. Poi c'è questo attacco.
Ecco, scusami se ti interrompo, Massimo, sì, per interloquire con te estrarti qualcosa di più di queste considerazioni che sono sacrosante, e penso che questi pensieri negativi, a pensar male, come diceva qualcuno che è morto da tempo, non si fa peccato, sì. No? E quindi è giusto pensare male da questo punto di vista, però siamo su un piano prettamente istituzionale politico, cioè della grande politica, di quella quello che è, come radio che cerca di trattare anche della quotidianità dei problemi, a noi sembra, e chiedo a te insomma su questo un tuo parere, che nel tessuto sociale questo dibattito non c'è poca conoscenza di dettaglio, e quindi un'operazione didattica andrebbe comunque fatta per spiegare di che cosa stiamo parlando, ma anche come considerazioni, cioè se badiamo al nord, i due referendum che ci sono stati con risultati estremamente diversi tra Lombardia e Veneto, comunque il sì all'autonomia differenziata raccoglie consensi a man bassa, c'è un pronunciamento anche, diciamo così, di carattere sociale, per quanto mediato da queste espressioni, verso, e quindi verso questa secessione tra virgolette. Al sud, per esempio, o anche al centro, ma direi soprattutto al sud, perché sarebbe la parte più compromessa e più danneggiata, non riusciamo a capire un po' tutti, almeno parlo per noi, ecco, che cosa sta succedendo, come è presa questa questione, che tipo di iniziative, che tipo di risposte, insomma, come è vissuta socialmente questo tema dell'autonomia differenziata.
Ma qua c'è da dire che al sud c'è stato un risveglio, diciamo, di società civile, per esempio da ultimo il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II ha fatto un osservatorio permanente sull'autonomia differenziata, e la Federico II la più grande università del Mezzogiorno, quindi l'ha fatta nella chiave della critica a quello che stava succedendo. Ci sono pronunciamenti, per esempio, del settore economico produttivo, esponenti autorevoli delle organizzazioni di Confindustria, ma quello che non si è mosso al sud è la politica, cioè la politica è rimasta sostanzialmente inerte a lungo o ha assunto posizioni a loro volta ambigue, perché guarda, qua c'è da dire con chiarezza una cosa: da questa operazione il sud viene sicuramente danneggiato, questo ormai risulta con chiarezza da audizioni, studi, analisi, non c'è dubbio alcuno che sia una operazione che vuole staccare il nord dal sud, che ha una convenienza precisa per il nord perché significa una più favorevole distribuzione di risorse pubbliche e un danno per il Mezzogiorno, su questo non c'è dubbio. Ma perché la politica del Mezzogiorno non ha parlato abbastanza o ha parlato con voce ambigua? Perché mentre il guadagno del nord è facilmente definibile, quantificabile, quindi uno Zaia o un Fontana che dice ai suoi elettori facciamo questa operazione perché vi conviene, al sud questa cosa non funziona, perché i governatori, diciamo, quelli che sarebbero gli esponenti che dovrebbero parlare in contraddittorio, perlomeno per rispondere agli insulti che quotidianamente quasi manda Fontana, per dire che ama definire cialtroni tutti dissenzienti rispetto a lui, dovrebbero parlare in contraddittorio. Non lo sanno perché? Perché sanno di perdere, nel senso che se va avanti questa operazione ci sono centinaia di milioni che dal sud si spostano al nord, non c'è niente da fare perché questi sono conti e sono numeri, però dal punto di vista del potere spicciolo locale il ceto politico comunque guadagna. Cioè, se si regionalizza la scuola, facciamo l'esempio, la scuola è un esempio che tutti capiscono, no? Perché poi entra in tutte le famiglie la scuola. Allora, se si regionalizza la scuola, questo sposta un pacco di miliardi dal sud al nord, e anche questo risulta da analisi inconfutabili. Però al governatore del sud, che acquista un potere di gestire decine di migliaia di docenti che entrano in centinaia di migliaia di famiglie, conviene che l'operazione si faccia, perché assume nelle sue mani, per esempio, se si regionalizzassero i docenti, assumerebbe nelle sue mani uno strumento potentissimo di gestione, di formazione, di gestione del consenso. Questo è il guadagno che fa, come dire, che rende subalterna la politica del Mezzogiorno. Che non parli con la voce che dovrebbe.
Scusami Massimo, allora insomma, permetti una battuta, non c'è molto di diverso dai tempi di Salvemini, insomma.
Ma guarda, che ci sia un pessimo ceto politico nel Mezzogiorno,
perché anche all'epoca la storia fu questa più o meno, insomma.
Ma se tu vuoi che ti dica che il ceto politico del Mezzogiorno è una schifezza, io lo dico.
Non era necessariamente così, insomma, era una riflessione più pagata. Ma
vabbè, ma non c'è bisogno di essere pagati, non c'è dubbio che sia così. C'è stata una terribile subalternità della politica meridionale. C'è il libro di Marco Esposito, Zero al Sud, per esempio, che questa cosa la descrive benissimo, ed è così. Ma per questo è indispensabile che ci sia una società civile che si muove, per questo le assemblee come quella prossima nazionale che si fa sono momenti, come dire, essenziali di una formazione delle coscienze, senza la quale il problema non si affronta nel modo giusto. Questo può essere lo strumento che spinge la politica a fare il suo mestiere, cioè a rappresentare gli interessi, perché io non mi meraviglio che Zaia e Fontana rappresentino gli interessi del nord. Come dire, trovo esecrabile che non ci sia una pari disponibilità a rappresentare gli interessi della propria terra e dei propri governati da parte di chi sta nel Mezzogiorno. E però una società civile che si mobilita può spingere verso questo risultato nella maniera che poi corretta in un sistema democratico. Quindi lo stiamo facendo per quello che riusciamo a fare, anche la vostra trasmissione per questo, no? Poi si tratta di trovare gli argomenti, si tratta di mettere in piedi un discorso che abbia un senso, per esempio anche criticando quelle che sono le prime esternazioni che io vedo da parte del governo, per esempio tutta questa insistenza che ora si sente sui livelli essenziali delle prestazioni, no? Questa è una cosa che forse nella trasmissione verrà fuori. I livelli essenziali delle prestazioni per i diritti civili e sociali, come dice la Costituzione, l'articolo 117. Va bene, ma non basta.
Certo,
non basta,
certo.
Perché con i livelli essenziali delle prestazioni uno può in parte correggere, diciamo, una sperequata assegnazione di risorse, ma quando anche l'assegnazione fosse totalmente perequata, quindi assolutamente ben fatta su tutto il territorio, non impedirebbe la regionalizzazione. Proprio la scuola è un eccellente esempio, perché è una cosa che si capisce subito. Io potrei garantire benissimo un'uguale assegnazione di risorse pro capite per ogni studente dalla Calabria al Veneto, va bene? Tutti hanno le stesse risorse pubbliche commisurate sulla popolazione studentesca, ma questo non impedirebbe di regionalizzare integralmente la scuola dal punto di vista dell'impianto organizzativo e distruggere quindi la scuola pubblica nazionale, che è uno strumento fortissimo dell'identità del paese.
Perfetto. Senti,
bisogna mettere insieme le risorse con i limiti che bisogna mettere alla regionalizzazione, perché sono cose strumentali al sistema paese.
Va bene, senti Massimo, il tuo contributo è stato prezioso, ti ringraziamo per questa disponibilità, speriamo di andare avanti con altre trasmissioni, magari se tu sei disponibile in via teorica cercheremo di contattarti in altre circostanze.
Quando volete, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, c'è qui diciamo in studio e poi passiamo ad altri collegamenti, però prima intervento di
sì,
Fabrizio.
C'è anche l'ora di buco. Che ha parlato, no, in questi mesi nella propria trasmissione del tema, perché come dicevamo è da qualche mese che è emerso prepotente, anche se molto nascosto, questo tema. Ne abbiamo parlato, quindi io vorrei un po' sintetizzare quello che è stato detto per capire meglio e focalizzare magari la nostra attenzione, ovvero Villone ha detto correttamente che non so, dalla politica forse ci possiamo aspettare la politica, quella grande, diciamo, istituzionale, i partiti direi molto poco, perché appunto, se non proprio direttamente la Lega che governava fino a ieri, è questo il punto di, diciamo, il loro cavallo di battaglia da decenni, è il partito più antico che la secessione l'ha messa al primo punto all'ordine del giorno, ma anche adesso diciamo che c'è una certa concordanza tra gli obiettivi del PD e quelli dei 5 Stelle. Dunque io con questo nuovo governo, da questo nuovo governo non mi aspetto alcuna ambiguità, cioè è abbastanza certo che la via emiliana per l'autonomia regionale, per la secessione, chiamiamola così, è quella che, se non succede niente, è quella che noi otterremo in maniera molto molto tranquilla. Questo è dal palazzo, diciamo così. E quindi la domanda che faceva Giorgio è: sì, parliamo però di quella che Massimo Villone diceva, la società civile, cosa sta succedendo, perché non c'è questa grande attenzione, mobilitazione. Marina parlava di due cose importanti: l'inerzia e la parcellizzazione. Sono pienamente d'accordo. L'inerzia è quella che, diciamo, coinvolge un pochino tutti, no? Quindi noi siamo in un po' in questa cappa da cui troviamo molta difficoltà ad uscire. La parcellizzazione la vedo ogni giorno, nel senso che se non toccano direttamente un mio problema, nessuno si muove. E quindi, diciamo, questi sono due elementi che ci impediscono di muovere, però diciamo che i docenti, le docenti più o meno stanno tirando fuori questo argomento, quindi se anche durante la nostra trasmissione e anche oggi ne parliamo è forse grazie anche a loro. Ma la domanda che mi farei è, quindi non aspettiamoci che nessuno difenda quello che stiamo dicendo, non ci aspettiamo niente dal palazzo. Io ho partecipato mesi fa alle iniziative nel territorio in cui abito, in cui lavoro, e l'hashtag era Restiamo Uniti, con i sindacati che invece appoggiano, quelli tradizionali, 5 sindacati almeno di quelli della scuola, diciamo, che appoggiano praticamente tutto, e gli altri che dovevano trovare una sintesi. Questa sintesi non si è trovata neanche nello slogan, nel senso, come spieghiamo alle famiglie, ai ragazzi, ai nostri colleghi stessi, se non proprio la società civile, parliamo di chi ci sta intorno, come spieghiamo quello che sta succedendo e che ci nascondono? Come possiamo dire, ti sta bene che tu docente sia stipendiato non più dallo Stato che dalla Regione? Se la risposta è sì, bene, andiamo avanti. Amen.
Mi sembra scontata che sia sì, insomma.
Che sia sì, tu oppure personale ATA o dirigente, ti sta bene che la programmazione scolastica dipenda dal consiglio regionale e non con delle direttive, anche se molto blande, dello Stato? Se la risposta è sì, fermiamoci, dove andiamo? È questo. Ti sta bene che i soldi siano, e così con tutti gli altri settori che abbiamo detto, io sto parlando della scuola perché è una cosa che vivo, che conosco direttamente, però le cose si possono fare. Ti sta bene che i soldi vengano ridistribuiti in base a chi è più ricco? Questa cosa forse sì, qui qualcosa, forse qualche no in più ci sarebbe su questo, se fosse chiara quello che sta succedendo. E quindi io sono d'accordo con quello che ha detto Villone, cioè non ci aspettiamo nord-sud, che al nord tutto vada liscio, al sud tutto vada storto, perché al nord c'è gente che è attenta a quello che sta succedendo e come dire, lo rifiuta, e al sud invece vedono che questa autonomia può, per i politici, generare potere, un controllo del potere. Quindi io non la farei questa questione, la farei soltanto sul fatto che in tutti questi settori, con la autonomia, secessione, chiamiamola, io la chiamerei secessione, la nostra vita, le nostre condizioni migliorano o no? La sanità, la cura, se è regionale, è migliore o no? Se io stabilisco il livello di prestazione minima e non me la dà la mia regione e mi mandano in Lombardia, perché c'è anche il pendolarismo per la salute, questa cosa migliora la mia vita o no? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
E adesso su questo sentiremo, sì, adesso mandiamo uno stacco musicale così per sospendere un po' le parole e poi sentiremo proprio un compagno del Piemonte in questo caso, e quindi vediamo anche che tipo di sensazioni ci sono.
Siamo meridionale, siamo meridionale. Siamo meridionale, siamo meridionale, siamo meridionale. Siamo meridionali, abbiamo stati tutti quanti abituati male. Sospettate di noi, sospettate. Fate pure, fate come vi pare. Siamo meridionali, dovete costruire le centrali nucleari. Siamo qua noi, approfittate di noi. Che fate? Non ne approfittate? Siamo mezze marocchine, che voi? Teniamo l'Africa vicina. E sappiamo creature brutte, nere, ricciolate, ci vengono naturalmente affumicate. Siamo meridionali e teniamo tutto qua dalla terza elementare. Approfittate di noi che siamo la massa merda. E se va bene, guarda verde. Ghetto! Allora un ghetto! Ma dunque un ghetto! Ghetto! Allora un ghetto! Ma ci va stretto! Salvateci dal ghetto! Thank you. fatta alla maniera tradizionale. Cardinale e vescovo, i mezzi bianchi e mezzi neri, a quelli che non son pagni sono carabinieri. Sentite come parla mamma là. Abbiamo nata due paesi meridionale, se ci date aiuto ci bastano un mese, faremo tutto quanto piemontese. Ne, nel meridionale stanno dappertutto.
E allora abbiamo in onda Lorenzo Varaldo dal Piemonte, benvenuto, ci senti?
Grazie, certo, grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata anche a te. Allora abbiamo un po' sviluppato il tema, abbiamo sentito anche Massimo Villone proprio poco fa, abbiamo introdotto delle problematiche e soprattutto una cosa che volevamo così trasmettere a chi ci ascolta è un po' la sensazione che si vive su questo tema nelle singole regioni, insomma. In particolare chiedevamo a te come è vissuto, cioè, brutta parola, un brutto modo di esprimersi, ma per capirci, cioè c'è dibattito tra le persone, tra le organizzazioni, questa tematica è sentita oppure è diciamo passa come una delle tante cose di palazzo abbastanza indifferentemente?
Ma dibattito va un po' costruito. Quando viene costruito un po', quando viene lanciato da qualche soggetto, la risposta è subito molto importante, direi. Lo è stata nella fase diciamo del governo precedente, perché comunque l'adesione all'Assemblea nazionale del 7 luglio, al Comitato nazionale, in generale quello che io ho colto là dove il dibattito arriva è di un allarme che viene colto, che viene raccolto, e quindi subito di una volontà di attivarsi. Io per esempio sono un dirigente scolastico e sono a Torino, ma l'anno scorso ero reggente anche a Leini, che è un comune di 18.000 abitanti a 15 km da Torino, e mi ricordo, ma poi so che oltretutto lì si è costituito adesso un comitato di scopo, ma l'attenzione con cui era stato colto questo problema appena è stato portato aveva subito fatto nascere la volontà di far subito delle cose, prima ancora che ci fossero delle iniziative che sono poi andate al di là della scuola. C'era la volontà di fare e di estendere oltre la scuola, e lo stesso vale adesso in questo momento con il nuovo governo. Ci sarà mercoledì a Torino la costituzione del comitato di scopo ed è convocata da noi insieme a Medicina Democratica, insieme al SERMIG a Torino, ma ho già visto che la risposta è importante. C'era anche qualche iniziativa, per esempio ho saputo in questi giorni che un consigliere comunale aveva fatto votare in consiglio comunale una delibera addirittura a marzo. E però questo è anche sintomatico del fatto che le cose vanno coordinate, perché non c'è un dibattito, un allarme così pubblico, così dirompente da sapere tutto di tutti. Possono nascere delle iniziative e sicuramente c'è qualcosa che viene conosciuto da gruppi, da associazioni, ma non c'è ancora quel movimento, diciamo così, dirompente. È nato sicuramente tra giugno e luglio in modo più importante questo sentimento. Adesso il grosso rischio è che si assopisca un po', invece credo che ci siano tutte le possibilità, da quello che è la risposta che si annuncia per mercoledì prossimo e anche per l'adesione all'Assemblea nazionale, alla seconda, sembra che in realtà non ci sia, come dire, un abbandono della volontà di mobilitazione, ecco.
Ecco, sì, no, abbiamo, abbiamo ascoltato attentamente e diciamo, da quello che dicevi, così intuisco almeno io, poi insomma invito gli altri presenti qui, gli altri e le altre presenti qui magari a interloquire anche loro con te. E pensando al Piemonte come, e in particolare a Torino come ex città operaia, non è più come una volta evidentemente, e dei soggetti che tu hai citato e che sono stati citati anche precedentemente, Medicina Democratica, Lega Ambiente, organizzazioni ambientaliste, magari certamente la scuola che è quella che si è mossa di più, viene in mente, almeno a me, una considerazione, e cioè che nei settori più sensibili dove il ruolo stesso che vai a svolgere, che tu sia insegnante, che sia un medico, che sia uno che ha cura dell'ambiente, per esempio, e il tema è più sentito. Nelle altre negli altri ambiti della società, penso all'ambito strettamente lavorativo, ma anche di tutta quella attività di carattere precario, terziario e così via, il tema è meno sentito, cioè ed è questo un po' che forse è la difficoltà, non lo so, lo chiedo a te come valutazione, la difficoltà da superare, cioè di fare in modo che molti settori sociali apparentemente non interessati si rendano conto di che cosa stiamo parlando.
Sì, condivido questa analisi. Fa parte anche un po' di quello che è stata la presentazione di questo problema poco a poco, no? C'è stato subito chi ha lanciato l'allarme, la secessione dei ricchi, la secessione contro il sud, il nord ricco, e questo è stato un tema che esiste, che noi abbiamo accolto, ma abbiamo precisato sempre come Comitato Nazionale, cioè questa autonomia differenziata colpirebbe tutti, certamente travolgerebbe probabilmente le regioni del sud, ma colpirebbe tutto. Questo è questa è una prima, come dire, anche posizione che va assunta in modo fermo e tra virgolette anche combattuta, nel senso che bisogna evitare una contrapposizione nord-sud, quasi come se il nord potesse trarre dei vantaggi. Una seconda questione è quella di legarlo esclusivamente alla questione delle tasse, che è comunque un tema fondamentale, uno dei primari e dei più importanti, e lo si vede anche dalla reazione delle regioni che chiedono questa autonomia differenziata. Un terzo è quello di legarlo esclusivamente a quella dei servizi, diciamo così, servizi o comunque istituzioni che riguardano i diritti e le conquiste più esigibili direttamente, come l'istruzione, la sanità, i trasporti, eccetera, o l'ambiente stesso, che è un grossissimo tema. Però poi c'è il quarto è proprio quello dei diritti più in generale, dei contratti nazionali, delle condizioni di lavoro, dello sfruttamento in generale di tutti, che è sicuramente trascinato dentro questo disastro se dovesse passare l'autonomia differenziata. È vero, per esempio, a Torino è una città operaio, si dice ex operaia, è ex operaio nel senso che se pensiamo che la Fiat aveva 120.000 dipendenti, oggi ne ha 15.000, di cui spesso tantissimi in cassa integrazione, eccetera, cioè la riduzione la vediamo, e tuttavia Mirafiori è ancora lì. E ancora lì vuol dire che per chi ha visitato altre città in Europa forse non esiste un sito all'interno della città così grande come Mirafiori, non esiste in Francia per la Renault, non esiste per i grandi siti industriali, ed è una presenza che ancora c'è proprio nel dibattito diciamo sindacale, per esempio, ma anche politico, e nonostante i numeri ridotti è di importanza notevole in questo paese. Mirafiori è lì perché la classe operaia ha fatto una resistenza alla liquidazione di Mirafiori. I primi piani degli anni 90 erano, e poi anche all'inizio degli anni 2000, era di chiusura di Mirafiori, che è sempre un pericolo. Ora, adesso non voglio parlare di Mirafiori, ma voglio dire che far sentire che questa questione dell'autonomia differenziata riguarda anche i diritti della classe operaia e dei lavoratori più in generale, e che la frantumazione del paese è portata avanti per distruggere proprio tutti i diritti e tutte le condizioni per applicare al massimo di flessibilità, al massimo di concorrenza, al massimo anche di guerra tra le regioni, in un'ottica che purtroppo è un'ottica, diciamo, una tendenza mondiale alla frantumazione delle nazioni, non tanto come nazioni le une contro gli altri, ma come nazioni che hanno storicamente rappresentato, condensato le conquiste dei lavoratori. I contratti sono su base nazionale, e farli esplodere vuol dire farli esplodere non solo nella scuola, nella sanità, ma anche nel mondo del lavoro. Questa è una posta in gioco, indubbiamente, come dite, del far capire questa questione. Ci sono delle sensibilità, ma vanno sviluppate.
Infatti, se posso intervenire
dire, io mi sembra, e ne abbiamo anche variamente dibattuto, che se volessimo sintetizzare nella maniera più appunto icastica il tema dell'autonomia regionale, diremmo che qui è la grande vittima dell'autonomia regionale sarà il contratto collettivo nazionale, cioè un contratto parcellizzato con le sue varie conseguenze. Un contratto non è solamente la dimensione salariale, ma la dimensione dei diritti e dei doveri dei lavoratori. Allora è chiaro che questo porterebbe, e uso il condizionale adesso, vi dico perché, anche al tema delle gabbie salariali, per esempio, che non è un tema peregrino, al tema dell'unità dei diritti esigibili su tutto il territorio nazionale. Perché uso il condizionale? Uso il condizionale, e questa è anche una risposta a quello che diceva prima Fabrizio, giustamente, perché noi ragioniamo su delle bozze che sono state capziosamente in qualche modo pubblicate da un sito, meritoriamente, che è il sito di Roars. Dopodiché ci dobbiamo orientare sui tweet, sulle pagine Facebook, sulle esternazioni o sulle interpretazioni di qualcosa che è labile, perché non è mai ratificato in maniera formale e definitiva. Ricorderete per esempio a luglio, quando Movimento 5 Stelle urlò di gioia per il fatto che la scuola sarebbe stata tirata fuori dalla dimensione dell'autonomia regionale. Di questo non c'è alcun tipo di riscontro, anzi leggiamo sul Manifesto di oggi che si riaprono da domani i tavoli sull'autonomia regionale, che i ministri Boccia e Provenzano incontreranno i governatori Zaia e Fontana dell'Emilia Romagna. Io credo che questo quindi sia il terreno fondamentale per cui i corpi intermedi ritrovino il loro protagonismo, lo ribadisco. Pensate semplicemente al potenziale di RSU che i sindacati hanno nelle scuole. Io sono RSU della FLCCGL, anche se non sono iscritta alla FLCCGL, ma so che né la CGL né gli altri sindacati confederali hanno fatto quello che avrebbero potuto e che noi auspichiamo ancora che facciano dentro le scuole, cioè naturalmente proporzionalmente una messe di rappresentanza sindacale unitaria all'interno delle scuole che proviene da quei sindacati e che potrebbero svolgere, doverosamente informati, perché ripeto, la materia è estremamente complessa ed è anche estremamente difficile capirlo, al di là di evidenze che, sono d'accordo Fabrizio, sono già davanti agli occhi di tutti. Se tu non hai le strutture sanitarie adeguate in Calabria, o hai soldi per andarti a curare già da ora in Veneto e in Lombardia, o muori. E così potrebbe essere che se tu non hai soldi per spostare tuo figlio in una scuola migliore, che vuol dire foraggiata da maggiore finanziamenti, il tuo figlio farà una scuola peggiore, una scuola che avrà tra l'altro quelli che sono le condizioni generali, quelle che cioè lo Stato dovrebbe tutelare, dovrebbe legiferare in maniera identica su tutto il territorio nazionale, e questo non sarà più possibile. Quindi io credo che sia...
Ti interrompo un attimo su questo, ma in effetti noi abbiamo già la classifica delle scuole migliori e la Fondazione Agnelli, che ogni anno ci comunica e per ogni
scopio
no, però nel raggio di ogni tot chilometri dove trovare la scuola migliore. Quindi questo, diciamo, è già tutto pronto. Infatti l'ex ministro ormai Bussetti l'ha detto, io sto qui ed è già tutto pronto per fare questa autonomia, no? Questa
infatti
dichiarazione
in questo senso è evidente che si tratta di una continuità evidente tra una normativa che è partita dall'inizio degli anni 90 e che si conclude appunto con questo provvedimento. Per questo volevo chiudere, perché il tema è veramente molto importante. importante ed è complesso anche cercare di capire la potenziale. Don Lorenzo diceva abbiamo, e ve lo confermo, abbiamo dei buoni riscontri sull'organizzazione dell'assemblea del 29, e già nella prossima settimana, cioè la settimana precedente all'assemblea, come diceva Lorenzo, si creeranno altri comitati importanti, pesanti sul territorio. Però il dovere che noi abbiamo come soggetti, diciamo, operanti, partecipi al principio dell'interesse generale, è proprio quello di non concedere che la creazione di nessi necessari tra questi settori si interrompa. Cioè noi dobbiamo realmente avere una visione globale della situazione e pensare sostanzialmente che la prima, i principi fondamentali della Costituzione, che già sono stati violati in maniera violentissima, perdonatemi il bisticcio, dalla revisione dell'articolo 81 in Costituzione, cioè dall'equilibrio di bilancio che è andato ad incidere fortissimamente sullo Stato sociale, potrebbero da questo provvedimento essere totalmente distrutti. È per questo che, per esempio, voglio rilanciare ancora da questi microfoni la giornata del 17 ottobre. Il 17 ottobre è la giornata contro tutte le povertà e le disuguaglianze. All'Ambra Iovinelli ci sarà una grande assemblea, un'assemblea nazionale della rete dei numeri pari, che tiene dentro soggetti tra i più vari, di cui fa parte anche l'esecutivo nazionale per il ritiro di ogni autonomia differenziata, ma fa parte il CDC di Roma, il Coordinamento della Democrazia Costituzionale, e che avrà come punto, come quinto punto di dibattito, proprio l'autonomia differenziata. È importante tenersi insieme, e chiudo, scusami Giorgio La Locorrea, non dobbiamo farci scoraggiare dall'idea che fino a un mese fa c'era l'uomo nero da combattere, c'era quello sguaiato dei Mojito, c'era quello sguaiato dell'inno d'Italia con Calpapete, con le cubiste che ballavano e che c'ha, ancora mi fa aggricciare la pelle. Ma in realtà, come si diceva prima, il progetto non è finito, dicevo, lo dice oggi il manifesto, perché è un progetto diabolicamente trasversale, quindi la vigilanza va esercitata in maniera implacabile proprio nel tentativo di connessione, ed è questo che vorremmo fare il 29.
Non so se Lorenzo tu hai ascoltato, penso, no? Tutto?
Sì,
se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, una cosa dal punto di vista dei sindacati, su cui insisto spesso, io credo che forse non c'è una comprensione così profonda della questione sindacale. I sindacati sono nello stesso tempo messi in gioco loro stessi, perché sul piano nazionale si finiscono i contratti nazionali, si finisce la scuola nazionale, la sanità nazionale, che già è stata rimessa in causa abbondantemente, quindi che senso avrebbero dei sindacati nazionali? Quindi è l'esistenza dei sindacati nazionali per la quale, che è rimessa in causa, e per cui dovrebbero sentirsi toccati e reagire in un modo ben più forte, come è stato detto, hanno le strutture, hanno i delegati, hanno la possibilità di reagire. E nello stesso tempo i sindacati sono una componente dell'unità nazionale, dell'unità della Repubblica, e sono una componente molto importante perché sono forse l'ultima rimasta dal punto di vista dei lavoratori come organizzazioni. Le altre sono conquiste e strutturano l'unità nazionale attorno ai lavoratori, perché la mia opinione è che oggi solo i lavoratori, i cittadini, diciamo così, non i ricchi, perché la secessione dei ricchi non solo per il sud ma anche per il nord, per i ricchi del nord, i poveri del nord sarebbero tagliati fuori, i poveri, i lavoratori, la classe media sarebbero i primi a patirne, chiaramente forse in modo leggermente inferiore rispetto al sud, perché già le condizioni sono diverse. Ecco, sono questa classe sociale, i lavoratori, la classe operaria, i giovani, i pensionati, che possono difendere l'unità della Repubblica in questo momento, non certo i ricchi, che in qualche modo i capitalisti hanno tutto interesse a distruggere i contratti nazionali e le conquiste, eccetera eccetera, a liquidare la scuola pubblica, che sono per la privatizzazione, per l'autonomia, per la penetrazione dei privati, per i tagli. Io potrei andare avanti, pensate, vi faccio un esempio così en passant che collega le cose. L'altro giorno nella mia scuola c'era saltato un tubo di una colonna portante di un bagno, e dicono che fanno, il comune viene per l'ennesima volta, conosco già questa vicenda, faranno un rattoppo. Io ho chiesto che non fanno tutta la colonna, naturalmente solo la riscossa, ma sono significativi i numeri. Su 80 scuole di due circoscrizioni di Torino, loro hanno a disposizione 1.500 euro per scuola per la manutenzione straordinaria, e l'ingegnere mi diceva: noi avremmo bisogno oggi di 1 milione per scuola per metterle a posto. Quindi quello che si prospetta nei prossimi anni è pazzesco. E come concludeva, è qui che voglio arrivare, concludeva dicendo: quello che purtroppo si prospetta è un ingresso dei privati nelle scuole dove avranno interesse, le altre andranno allo scatafascio. Ecco, questo processo non può che interessare i lavoratori da una parte e diciamo così i capitalisti dall'altra, o comunque le persone super ricche dall'altra parte. E quindi le uniche organizzazioni esistenti che le conquiste esistenti sono su un piano nazionale, ma le organizzazioni, le grandi organizzazioni, poi ci sono purtroppo dei partiti che sono diventati sempre più piccoli, ma le grandi organizzazioni sono i sindacati, e quindi hanno nello stesso tempo la responsabilità di reagire a un altro livello, e anche l'interesse, la responsabilità e l'interesse, perché sono rimessi in causa. Quindi questo mi sembra importante sottolinearlo.
Va bene, ti ringraziamo del tuo contributo e della disponibilità a intervenire in questa trasmissione. A una prossima volta, grazie.
Forse. Bene, sì, non so se vogliamo mettere anche un attimo di pausa, quindi di stacco musicale, e poi riprendiamo, abbiamo anche altri collegamenti.
Ricordiamo 06 49 17 50 per chi vuole intervenire. Poco fa è arrivata una telefonata che non poteva andare in onda, che ricordava quanto già adesso, e poi lo diceva il compagno prima, moltissime decisioni vengono prese a livello già regionale e provinciale, gli uffici scolastici eccetera, e che questo fatto dell'ingresso dei privati già avviene, nel senso che, in questo senso, che le scuole cosiddette d'eccellenza già hanno, riescono ad ottenere, diciamo, appalti di manutenzione, mentre le altre, quindi anche la ripartizione di questi pochi soldi in realtà è fatta con criteri che poi saranno codificati se si capirà qualcosa di questa autonomia.
Per tacere il fatto che c'è anche il contributo volontario, no, tra virgolette, obbligatorio delle famiglie, che è, come dire, proporzionale anche all'utenza, al territorio, quindi abbiamo contributi chiesti dalle scuole per sopravvivere, e da non so, 50 euro, nella mia scuola 110 euro, nelle scuole ovviamente del centro, quelle belle, è qualcosa di più perché le famiglie se lo possono permettere. Dunque il fondo d'istituto della mia scuola è 120.000 euro e i soldi che vengono famiglie sono 110.000 euro, quindi diciamo che è già in atto sostanzialmente questo, però questo significa proprio, come dire, metterlo nero su bianco e renderlo quasi costituzionale, no?
Che fra l'altro pure questo contributo delle famiglie ha dei vincoli che in realtà spesso vengono assolutamente bypassati. Va bene, ci fermiamo un attimo. 06 49 17 50 per chi vuole intervenire.
Era sui 40 anni e non se n'era accorto, tutta la vita lui stava a pensar cosa dovesse far. Vale la pena, vale la pena, vale la pena o no? Ora lo chiedo a qualcheduno e poi deciderò. Si camminava in tre, restava sempre indietro, meglio la pasta o il bignè, perdeva sempre il treno. No che non era fesso, le cose le capiva, e se ne dispiaceva, e se ne dispiaceva, ma non serviva più. Era sui 40 anni e si trovò lì in mezzo, oh che gran colpi, che confusione, era la rivoluzione. Vale la pena, vale la pena, gli altri dicevano no. Vale la pena, vale la pena, intanto lui ci andò. Era sui 40 anni e non se n'era accorto, non ebbe il tempo di fiatar che si ritrovò morto, e tutti i suoi compagni che eran sempre sicuri ora gli fanno omaggi e lapidi sui muri. Gran rivoluzionario, tempra di combattente, il suo dovere ebbe sempre presente in mente e si sacrificò. Vale la pena, vale la pena, vale la pena o no? Vale la pena, vale la pena, intanto lui ci andò. Vale la pena, vale la pena, gli altri dicevano no. Vale la pena.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, 06 49 17 50 il telefono per chi vuole intervenire, e abbiamo in collegamento Carlo Sarnaso dal Veneto, a cui diamo il benvenuto, grazie di essere qui con noi questa mattina. Pronto?
Grazie a voi e buongiorno a tutte buongiorno. Le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo fatto una carrellata, diciamo, di discussione su vari aspetti. Abbiamo sentito anche dal Piemonte Lorenzo Varaldo, e adesso chiedevamo a te, come rappresentante del Veneto, la stessa domanda che abbiamo fatto anche agli altri, e cioè come è vissuta, ovvero dibattuta, questa questione dell'autonomia regionale, in particolare nelle regioni del nord, che sono quelle che sentono di più, sono più motivate, diciamo, ad andare avanti su questo discorso, e soprattutto oltre la dimensione della scuola, che è quella che emerge proprio come componente più attenta alle difficoltà che ne vengono da questa autonomia differenziata, nel resto della società, per quanto è possibile capire, come viceversa il problema è sentito o non è sentito, o veramente se è sentito è sentito. Se dovessimo stare ai risultati del referendum, il Veneto, insomma, si è espresso nel modo che sai meglio di noi, insomma.
Io ho sentito gli interventi precedenti e direi che mi sento di collegare alcune delle osservazioni che ha fatto chi mi ha preceduto con quello che io posso riscontrare nel mio territorio. Io ho tre parole chiave che mi sono rimaste impresse negli interventi precedenti: inerzia, parzializzazione e, partendo dal discorso iniziale, mancanza di trasparenza. Allora, io partirei proprio da quest'ultima, perché credo che inerzia e parzializzazione scontino totalmente la mancanza di trasparenza. Voi citavate il famoso referendum che è stato fatto nel Veneto. Allora, dei due referendum che sono venuti, Veneto e Lombardia, Veneto è quello che ha avuto la percentuale più alta di partecipanti. Ci siamo assestati sul 57%, quindi più della metà dei veneti è andata a votare, cosa che non è accaduta in Lombardia. Io credo che qui vada puntualizzata almeno una doppia concatenazione. La prima è questa: la domanda che allora veniva rivolta ai cittadini non era esattamente quella che poi è stata depositata nelle bozze con l'elencazione di 23 materie. Sottolineo che il Veneto è quella che le chiede di più, è quella che chiede tutte le possibilità che almeno in linea teorica la Costituzione apre con gli articoli 116 e 117, le chiede tutte, ma la domanda che veniva fatta all'epoca era soltanto: vorresti che la Regione Veneto avesse più autonomia? E chiaramente, declinata così, non è la stessa cosa che avere davanti quella specie di lista della spesa con le 23 richieste che poi si sono concretizzate nella bozza. La seconda cosa è questa: in quel referendum, oltre a, diciamo, il centrodestra abbastanza compatto, ma soprattutto ovviamente la Lega che governa la regione, spingevano per il sì, ma si è attaccata a questa componente di destra, si è attaccato anche il PD. Il PD ha chiesto espressamente di andare a votare e di votare favorevole. Questa chiaramente è una chiave di lettura anche per capire come le richieste venete
e quella dell'Emilia Romagna meno, perché sono 15, ma insomma si intengono in piedi una con l'altra. L'altra osservazione che mi sentirei di fare, sempre legata al discorso iniziale, è che appunto inerzia e parcializzazione ci stanno perché c'è una totale mancanza di trasparenza fin dall'inizio. Ripeto, il quesito era molto poco chiaro, non declinato. Ma soprattutto, se io penso alla mia regione, se si collegassero anche soltanto le informazioni che tu puoi ricavare leggendo un qualsiasi giornale locale o sentendo le trasmissioni sulle radio locali o sulle TV locali, e forse l'inerzia si potrebbe vincere. Cerco di farvi anche qui una specie di piccolo elenco. Partiamo dalla scuola, perché anche quella ha la sua importanza. La regione Veneto è una regione dove, se io vado a considerare il numero di alunni che può avere accesso a una scuola dell'infanzia statale o comunale, lo trovo al 30%. Il restante 70% sono scuole paritarie tendenzialmente cattoliche, dove, se io frequento, devo pagare. Tempo pieno nella scuola primaria. A differenza di altre regioni, la percentuale di scuole a tempo pieno che funzionano nel Veneto, nonostante la richiesta ci sia e sia massiccia da parte dei genitori, è ferma al 37%. Se io la vado a confrontare con altre regioni, Lombardia 52%, Piemonte 57%, Toscana 54%, da voi in Lazio 56%, ma io ho percentuali più alte anche in regioni, chiamiamole, insospettabili. La Sardegna, per esempio, ha un tempo pieno al 39%. Quindi anche le richieste di base, se io le leggo come informazione legata al mondo della scuola, non soddisfano le esigenze dei cittadini. E in questa situazione, in realtà, parte dell'istruzione, perlomeno quella dell'infanzia, è già gestita come vuole la regione. Il nostro governatore Zai ha detto che vanno benissimo le scuole parificate. La regione Veneto si reggerà soprattutto su quelle. Questo non soddisfa i cittadini, perché se io potessi scegliere fra una scuola parificata dove sono costretto a pagare e una scuola statale o comunale dove non pago, è chiaro che tenderei a scegliere la seconda. Parlavate prima della sanità. Anche per quanto riguarda la sanità, veniamo considerati una regione di eccellenza. Anche qui però ci sono i però e i distinguo. Con gli ultimi due mandati che ha avuto Zaia come governatore della regione, c'è una tendenza a ridurre i poli ospedalieri, chiudendoli e facendo sì che vengano riassorbiti da privati, con una gestione che diventa quindi non più regionale a tutti gli effetti, ma convenzionata. Contemporaneamente siamo la regione dove il cittadino paga il ticket più alto in proporzione di tutta Italia. Quindi anche a quei cittadini che dovessero trasferirsi dalla Calabria, come sottolineate voi prima, il trasferimento lo fanno, ma lo vengono a fare in una regione dove il ticket che pagherebbero è il ticket più alto. Fra le richieste che la regione fa, perché poi andiamo pure ad ampio spettro, ci sono quelle sulla gestione dei porti, aeroporti e dei trasporti in generale. Ecco, insomma, se avete presente cosa è successo nella nostra regione negli ultimi anni, lo scandalo del Mose, lo scandalo della Pedemontana, quindi in quelle cose in cui la regione ha già messo le mani, gli effetti certamente non sono benefici. Io adesso potrei continuare e scendere elencando tutta una serie di altre discipline. Quello che succede però è che ciascuno è consapevole del diritto che gli viene leso o negato dalla regione quando lo tocca singolarmente, e si fa molta difficoltà a raccordare l'insieme delle cose, perché se questo avvenisse probabilmente anche l'inerzia potrebbe essere almeno in parte vinta. Prima voi facevate anche riferimento a come ci si era mossi in Piemonte quando ha parlato Lorenzo e un po' ad ampio spettro quando ha parlato Massimo Villone. Chiaramente anche qui nel territorio le cose si sono cominciate a muovere, direi forse anche in anticipo rispetto ad altre regioni, e in questo senso sia con gli interventi dei sindacati. Qui la CGIL in gennaio e febbraio ha fatto tutta una serie di convegni, assemblee in cui ha cercato di spiegare le cose. È vero che poi il tutto si è arenato, ma io stesso, muovendomi per andare a parlare in città del territorio del Veneto, ho sempre riscontrato che ci sarebbe la necessità di dare queste informazioni, i cittadini sarebbero pronti per riceverle. Se si arrivasse a dare una iniezione maggiore di informazioni, probabilmente inerzia e anche parcellizzazione, perché insomma l'idea che tutto si tiene, i vari aspetti della questione non possono viaggiare slegati, perché anche farne passare solo uno, torniamo all'esempio della sanità o della scuola, comporta una serie di effetti a catena che si riproducono anche su tutti gli altri. Ecco, insomma, se ci fosse una maggiore consapevolezza, penso che la situazione potrebbe essere migliore rispetto a quella attuale. Sottolineo anche altre due cose, in questo senso forse mi riattacco più al discorso generale che avete fatto che a quello che riguarda la regione Veneto, però sono cose che si tengono insieme. All'inizio della vostra trasmissione, quando tu hai fatto l'introduzione, parlavate di residui fiscali, perché in fin dei conti alla fine tutto si traduce in detta in Veneto: vogliamo più schei, vogliamo più soldi, vogliamo più risorse. Ecco, io credo che anche su questo ci dovrebbe essere a livello generale una riduzione maggiore. Se andiamo a considerare i residui fiscali che ci sono stati negli ultimi anni, le regioni che hanno un segno più, quindi quelle che dovrebbero essere destinate a avere più risorse se si lavorasse in base ai residui fiscali, sono Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre, compresa la provincia autonoma di Trento, sono regioni con segno meno. E quindi quell'idea che prima sottolineava Massimo Villone, non è un problema che riguarda solo il sud, uno la leggerebbe molto bene anche solo semplicemente procurandosi questi numeri. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia, la regione Liguria, sono tutte regioni del nord, sono tutte regioni con residuo fiscale a segno negativo. Quindi se la proposta andasse in porto così come è stata elaborata dalle tre regioni che si sono mosse inizialmente, tendenzialmente tutte queste regioni avrebbero comunque un rientro a segno negativo. Inoltre, tenendo presente come ci si sta muovendo, è vero che ci sono tre regioni che hanno avviato un percorso che ha già avuto gli accordi preliminari con il governo, ma tutta una serie di altre regioni hanno avviato comunque negoziati col governo o i primi passi informali per l'autonomia. E tragicamente in questo momento, se io guardassi la cartina dell'Italia, ho solo due regioni che non hanno mosso passi di nessun tipo, che sono l'Abruzzo e il Molise, ma in tutte le altre regioni d'Italia i passi sono stati avviati, il che significa che il problema non è più decisamente solo ed esclusivamente del nord, ma sta diventando un problema globale che dovrebbe portare, per quello che io posso capire, esattamente a quello che sottolineava Marina prima, cioè una frantumazione dello Stato, una frantumazione dei diritti sociali che si possono richiedere e avere dallo Stato.
Guarda, soprattutto l'informazione che ci hai dato sui numeri, diciamo, che smentiscono almeno in parte queste tendenze, e ti faccio in questo senso una domanda: cozzano poi alla fine con una narrazione, termine bruttissimo che va di moda, ma perdonami se lo uso, se lo che è quella che da soli faremmo meglio, che lo Stato è quello che è, che la burocrazia ci impedisce di lavorare, che il merito nostro, ecco, perché la locomotiva siamo noi, insomma un po' questo tipo di cosa fa agio sulla ragionevolezza, viceversa, dei numeri e delle considerazioni che tu facevi. Ecco, come si batte questo, oltre, cioè, sacrosanto l'imperativo di informare e di quindi mettere a disposizione delle persone una conoscenza più puntuale della situazione?
Ecco, tu lo dicevi, la conoscenza più puntuale è decisamente il primo passo. Il secondo passo è quello di parlare con le persone, nel senso che, a mio modo di vedere, i dati possono essere una specie di base d'appoggio con cui tu cerchi di far percepire il problema. Ma l'importante è parlare, quel discorso di sottolineare che nel momento in cui tocco un diritto, a cascata ci vanno dietro tutti gli altri. Il discorso che ha fatto poco fa Lorenzo legato ai contratti nazionali di lavoro, io penso che sia un discorso recepibile molto facilmente, anche perché perlomeno torno un attimo nel mondo della scuola, laddove si è provata una via diversa, sia la Lombardia che il Veneto che l'Emilia Romagna, ma in realtà è un discorso che Bussetti aveva provato a proporre addirittura a livello nazionale, tutti guardano per quello che riguarda la gestione del mondo della scuola alla provincia autonoma di Trento, che viene ritenuta un luogo particolare. Torniamo alle famose classifiche che citava Fabrizio prima, se io vado a vedere i risultati delle famigerate prove Invalsi o delle prove OCSE PISA, la regione, la provincia autonoma di Trento risulta sempre ai livelli più alti. La provincia si è mossa e ha una sua governance della scuola che viene gestita in questa maniera. Chi comanda, fra virgolette, è la giunta provinciale. Chiaramente questo è esteso poi al problema dell'autonomia differenziata, il Veneto lo sposa al 100% nella bozza che propone, è la regione che comanda, è la regione che designa in prima battuta i dirigenti scolastici, e questo significa che nel momento in cui io metto a capo delle scuole delle persone che sono suscettibili al governo che c'è in quel momento, metto delle persone che in qualche modo sono ricattabili. E poi, scendendo dentro i diritti dei lavoratori, è vero che forse prendo qualche soldino in più, ma nella provincia autonoma di Trento gli insegnanti e il personale scolastico prendono qualche soldo in più perché lavorano molte ore in più. Quindi la frantumazione del contratto che è avvenuta lì, apro una tragica parentesi, questo contratto è stato sottoscritto ovviamente oltre che dalla provincia, dalle forze sindacali maggiormente rappresentative, e quindi uno si chiede: ma cosa fanno i sindacati? Chiudo la parentesi. E quel contratto di lavoro porta qualche soldo a fronte di una peggiorazione del ritmo del lavoro, della quantità di ore richieste, del fatto che io, se mi devo aggiornare, posso fare formazione solo su alcune materie che vengono stabilite dalla giunta provinciale e non ad ampio spettro. Quindi reindirizzo non solo il lavoro, ma le finalità stesse dell'istruzione. Ecco, queste cose, su queste cose, se tu parli con i cittadini, con i lavoratori, l'idea si amplia. La percezione diventa di sicuro diversa, e se noi dobbiamo provare a batterli, perché prima si faceva riferimento alle forze politiche in generale, che anche da sinistra poco si muovono, e quindi noi nel piccolo dobbiamo cercare di sopperire a questa mancanza di iniziativa, io credo che si battano proprio discutendo di queste cose, che è vero partono da numeri, ma poi toccano nel vivo, nella carne, le persone che in quelle regioni, in quelle province vivono.
Ti ringraziamo per questo tuo intervento, Carlo, e a risentirci magari per un altro approfondimento.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie, ciao. Bene, adesso abbiamo l'ultimo intervento che viene dall'Emilia Romagna. Adesso ci mettiamo in contatto con Giovanni Cocchi. Intanto che lo chiamiamo, chiedo a voi qualche considerazione, insomma, da questi microfoni.
Sì, io vorrei fare una considerazione un po' atipica rispetto a quello che si è detto finora, cioè un invito alla lettura, perché la nostra assemblea sarà certamente per rilanciare la mobilitazione e il dialogo con i sindacati, per rinvigorire i comitati di scopo e interloquire con loro, ma anche per approfondire e capire, perché come avrete capito tutti ascoltatori, questa materia è complicata, benché poi spiegabile attraverso quello che accade realmente alle persone. Le letture sono tre: sono Verso la secessione dei ricchi di Gianfranco Viesti, Zero al Sud di Marco Esposito e Italia divisa e disuguale di Massimo Villone. Sono tre prospettive, una di ricostruzione diacronica o storico di quello che è successo, Villone con una forte istanza politica, Zero al Sud di Esposito ci parla del grande inganno e della inerzia della politica del Sud rispetto al grande inganno che veniva perpetrato, e infine Viesti ci parla di quella che lui ha chiamato con formula efficace la secessione dei ricchi. Buona lettura e buona partecipazione il 29.
Va bene, e adesso abbiamo in collegamento Giovanni Cocchi. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te e grazie per essere intervenuto. A te volevamo, come diciamo rappresentante in questo caso dell'Emilia Romagna, volevamo chiederti proprio, se tu hai avuto modo di sentire gli interventi precedenti, che differenze ci sono sia nella proposta richiesta dell'Emilia Romagna sia nell'approccio da parte dell'approccio sociale, ovvero come è dibattuto, sentito il tema nella tua regione.
Beh, dunque l'autonomia differenziata pretesa dall'Emilia Romagna è sulla carta, ma solo sulla carta, meno aggressiva rispetto a quelle venute dalla Lombardia, perché gli ambiti di autonomia sono 16, quelle richieste invece che 23. Ma quello che secondo noi dovrebbe rimanere di piena potestà statale, diritto esigibile, cioè scuola, sanità, ambiente, beni culturali, insomma la ciccia ci sono tutti. E soprattutto c'è la richiesta di più soldi, che è uguale alle altre. E sulla scuola perché è meno aggressiva, però sempre pericolosa? Perché la richiesta non interviene direttamente su tutto l'ordinamento in generale, come negli altri casi, ma vuole comunque estendere i suoi poteri nel campo che della istruzione professionale, che solo in parte è già di competenza regionale. Oggi la regione ha competenza sui corsi di formazione, mentre l'intendimento è quello di avere l'autonomia su tutta l'istruzione professionale, con la possibilità di istituire istituti di istruzione secondaria ad hoc, indirizzi ad hoc. Cioè, quando noi andammo a parlare con Bonaccini, lui ci fece l'esempio della figura del tecnico delle acque, che non esiste e che lui vorrebbe istituire, appunto per il quale vorrebbe fare scuole apposite e assumere specifici insegnanti. E quindi un doppio canale, due diverse scuole, una scuola professionale statale e una regionale. C'è proprio scritto assicurando il diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto dovere all'istruzione e formazione nel sistema di istruzione di competenza statale o nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Oltre a questo, anche qui in piena sintonia con le richieste delle altre regioni super autonome, di avere insegnanti in più tramite la possibilità, la garanzia di poter istituire nuovi tributi da trattenere integralmente sul territorio per finanziare queste funzioni decentrate. Nell'accordo del maggio 19 si legge alla regione altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale attraverso il quale realizzare l'integrazione dell'organico e l'assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche educative e formative regionali. Quali siano queste politiche educative e formative regionali? Non c'è scritto. Sono diverse da quelle nazionali? Non è anche questa la porta aperta per programmi regionalizzati? E se vincerà la Lega alle prossime elezioni regionali, quali saranno queste politiche educative e formative regionali? Ma la cosa appunto in cui c'è piena sintonia sono i soldi. Bonaccini dice: non chiediamo un euro in più, ma se non stiamo alle parole garantisti di Bonaccini ma andiamo al testo, anche qui si fa esplicito riferimento riguardo alle risorse alla garanzia del valore medio nazionale pro capite come soglia minima,
cioè come soldi da avere. Ebbene, sappiamo che questa è una frode, perché casomai si dovrebbe fare riferimento al valore pro capite per studente, non per abitanti, fa riferimento a quanti studenti una regione ha, non quanti abitanti ha. Ma non solo, è molto interessante confrontare quello che è venuto fuori dall'intesa dopo le osservazioni fatte dai ministeri. C'è l'articolo 5, titolo risorse finanziarie, c'era scritto: le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie assegnate per l'autonomia sono determinate in termini di spesa fissa, di spesa destinata a carattere permanente. Ora la regione, nella colonna destra, dove ci sono i rilievi della regione, a questo spesa destinata aggiunge in grassetto due aggettivi, fissa e ricorrente. E come si sa, perché le tre regioni che chiedono risorse certe, dunque non potranno mai essere dotate dallo Stato, neanche in caso di tagli, causa deficit o mancata crescita, e poiché i decreti collegati al federalismo non potranno produrre mai nuovi oneri per il bilancio dello Stato, l'unico modo per dare risorse aggiuntive a queste tre regioni sarà trasferirli, come è stato evidenziato da numerosi studi, cioè sottrarle ad altre regioni, cioè in gran parte alle regioni del Sud. Ecco perché anche l'Emilia-Romagna, che apparentemente sembra più morbida, invece partecipa pienamente al banchetto della cosiddetta successione americana.
Sì, mi sembra che mi sembra che la tua esposizione sia stata molto pungente da questo punto di vista, e quindi quello che in apparenza viene presentato come un atteggiamento più morbido, differente, ma differente nel senso di una maggiore condiscendenza, flessibilità nei confronti delle altre richieste, in effetti, se dovessimo dare un giudizio politico, è una scusa per fare in modo che magari, stante la nuova composizione del governo, il punto di caduta di questa trattativa sia centrato proprio sulla proposta dell'Emilia Romagna. Sbaglio?
Sì, ma Bonaccini fa il carabiniere, presente il carabiniere buono e quello cattivo. Lui fa il carabiniere buono rispetto agli altri due cattivi, ma la partita è esattamente la stessa. Cioè ognuno per tante divisioni del paese in tanti microstati, ognuno per sé, ognuno diverso da sé, con variabili diversamente fruibili a seconda del luogo dove ti è paracadutato la cicogna. Per invece che avere maggiore uguaglianza, come sarebbe compito dello Stato da Costituzione, ammanterà già il straimpari divario tra chi è nato a Scampia e chi nelle ville sui colli bolognesi. Guardate che già oggi in Emilia Romagna ci sono molti più nidi, molte più scuole materne, molto più tempo pieno, lo diceva prima Carlo, mense, trasporti, eccetera, eccetera, e quindi il divario aumenterebbe ancora di più invece che diminuire. La regione spende tanto per istruzione, una di quelle forse la regione che spende di più. E l'idea che c'è dietro, secondo me, è che questi soldi che spende debbano essere risparmiati e attribuirne le spese per mantenere i livelli alti che la regione Emilia-Romagna, a darne in carico alcune spese allo Stato con maggiori trasferimenti.
Senti, un'ultima domanda che non abbiamo fatto agli altri. Tu hai avuto modo di seguire la trasmissione, quindi te ne puoi rendere conto appena te la faccio, e cioè un po' tutti gli interventi anche qui da studio, insomma, hanno teso a sottolineare la negatività ovviamente di questa proposta, ma anche la negatività di un eventuale scontro nord-sud, come spesso, almeno a livello mediatico, viene presentata la questione: la secessione dei ricchi, il nord contro il sud, il povero sud, eccetera eccetera. Adesso, fuori da queste retoriche e badando viceversa a una contraddizione che comunque c'è tra nord e sud, e non è da oggi, c'è da sempre, diciamo, in qualche modo, e sarebbe poi così malaugurante vedere viceversa una sollevazione proprio di questo tipo, senza arrivare a guerre civili, per capirci, ma che questo scontro, queste differenze emergano in tutti i loro aspetti. Così è una domanda che ci facciamo un po' tutti, perché l'atteggiamento di essere buoni, nel senso di evitare conflitti di questo tipo, E la storia a volte ci ha insegnato che viceversa devi passare anche attraverso di questo tipo di conflitti per trovare poi una soluzione ragionevole e condivisa. Quindi una domanda un po' così provocatoria, se vuoi.
No, il conflitto secondo me deve esplodere. Il problema all'esplosione di questo conflitto è quello che diceva Villone all'inizio della trasmissione, cioè non le regioni del sud, i governatori delle regioni del sud, come diceva Villone, nonostante appunto il sud avrebbe la peggio in termini di trasferimenti finanziari, sono comunque interessati a controllare l'istruzione, perché appunto è un potente mezzo di orientamento della politica, dell'idea, della formazione dei cittadini. Quindi l'esplosione ci deve essere, nel senso che la gente, anche a sud, anzi soprattutto a sud, deve prendere coscienza di quello che subirebbe, e quindi deve arrabbiarsi, fare pressione sui propri governatori perché non accondiscendano a questo tipo di spaccatura del paese.
Che il pericolo è anche contrario, nel senso che a sud si stanno verificando preoccupanti episodi e fenomeni di revanchismo, di separatismo del sud, che poggiano proprio sulla questione dell'autonomia differenziata. Come dire, il nord produce meglio, dice il nord produce di più e quindi vuole mantenere tutti i propri soldi per sé, le proprie risorse per sé, valorizziamoci e stacchiamoci dal nord. Ci sono state veramente anche assemblee partecipatissime. Io credo che in questo noi dobbiamo cercare di esercitare anche una forma di responsabilità, cioè, come diceva Giovanni, il Sud deve prendere consapevolezza del fatto che quello che noi stiamo chiedendo è che che i diritti universali non vengano basati sulla residenza. Lui diceva sulla fortuna di dove la cicogna ti abbia buttato. Noi vorremmo che un calabrese fosse prima di tutto un italiano e non un calabrese e con la consapevolezza della dimidiata cittadinanza che questo comporta, come ci spiega molto bene Marco Esposito nel suo libro. E non ci accontenteremo dei LEP, i livelli essenziali di prestazione. Io penso che e mi auguro, auspico che voi anche a questo questa bellissima trasmissione, secondo me sono venute tantissime cose importanti fuori, i LEP sono, come dire, l'elemento appetibile e ragionevole a cui molta parte della politica governativa di questo paese ci sta portando per accettare il cambiamento. I livelli essenziali di prestazione, dal nostro punto di vista, non sarebbero altro che un'istituzionalizzazione delle differenze che esistono già marchianamente, marcatamente in questo paese, ed è per questo che non possiamo accontentarci di garantire il minimo alla Basilicata e permettere che il Veneto marci per essere una parte sostanziale della locomotiva europea. Questa sarebbe appunto un'istituzionalizzazione delle differenze, una rottura definitiva dell'articolo 3 della Costituzione italiana. Non ci sembra questa la strada. Mentre una strada potenziale, Giorgio lo sa perché ne abbiamo discusso già nel comitato di Roma, che è un comitato partecipato perché vede molti soggetti, è la revisione prima di tutto dal punto di vista politico, culturale e giuridico, cioè una presa in carico dell'idea che noi difendiamo la Costituzione del 48, noi non difendiamo la Costituzione dell'articolo 81 e probabilmente non abbiamo nessuna intenzione di difendere la Costituzione nata dalla riforma del titolo quinto nel 2001. Quindi il senso di questa battaglia deve essere esattamente quello che ci ha portato alla vittoria del 4 dicembre, laddove, come ricorderete, c'erano i comitati del no istituzionali, quelli che dicevano no anche attraverso una lettura della Costituzione al fatto che il governo Renzi volesse cambiare 47 articoli della carta con un sì. Vi ricordo che diceva basta un sì, tanto per parlare di partecipazione e di cittadinanza consapevole, ma esisteva anche un no sociale, un no che ha visto schierato in quell'importantissima battaglia tutta gruppi, associazioni e soggetti politici che da tempo non partecipavano più alla vita politica. Ecco, quello che noi dobbiamo, quando io dico stabilire dei nessi, proprio tentare di ricreare queste convergenze, perché ora più che mai io credo che questa battaglia sia ancora più drammatica e più importante di quella che ci mosse in tantissimi nel 2016.
Hai sentito solo un minuto, Carlo, per andare
Giovanni, scusa, hai sentito, sì. Vuoi aggiungere qualcosa?
Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Chiusare, quello che diceva Marina. Cioè il LEP, a me sembra un'istruzione, a me sembra veramente una bestemmia. Cioè, esiste un livello minimo di istruzione o dovrebbe esistere un livello massimo di istruzione e cultura? Don Milani diceva che non esiste niente di più ingiusto che far parti uguali tra diseguali. Ora, il minimo LEP per uno nato in una zona disagiata del sud, il LEP deve essere uguale a quello nato per una zona bene del nord. Cioè, dietro il LEP, secondo me, soprattutto in istruzione, si cela un grande inganno. Non è possibile decidere un livello minimo di istruzione, non è possibile decidere un livello uguale su tutto il territorio del paese, perché tutto il territorio del paese, il territorio del paese è completamente diverso, e quindi non puoi dare la stessa cosa in posti in cui hanno bisogno di molto di più di quello che hanno ora.
Va bene, noi ti ringraziamo di questo tuo
grazie
contributo e magari ti diamo appuntamento così ipotetico per una prossima trasmissione. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, ciao, grazie. Beh, io prima di, insomma, è stata vivace la trasmissione eccetera, però alla fine tu mi stai provocando, insomma, con questa mai provocato proprio con gli ultimi discorsi che hai fatto, quindi un punto di vista anche per dare un ravvivare un po' il dibattito, volevo dirlo, e cioè quando tu dici vorrei che un calabrese si sentisse innanzitutto italiano, io ho qualche perplessità su questo, perché non per il fatto l'Italia, cioè, perché riconduciamo in qualche modo, o perlomeno lo mettiamo al primo posto, qualcosa che dovrebbe viceversa essere superato dalle condizioni materiali di vita, e cioè non ritrovare un'unità che poi si traduce nel caso specifico sui LEP, queste cose che giustamente, come hai detto tu, non sarebbero comunque omogenei e non darebbero il senso dell'unità, ma proprio per questo allora dico cerchiamo di dibattere anche la prospettiva in cui l'interesse non sia quello di passare attraverso la mediazione dell'appartenenza nazionale, dell'identità nazionale, ma quella delle condizioni materiali. Una volta si diceva condizioni di classe, forse è una parola grossa, no? Ma quindi che ci si riconosca attraverso una somiglianza o addirittura appartenenza alle stesse condizioni materiali. Quindi, insomma,
guarda,
non,
Giorgio,
non so,
ti interrompo,
spiegato,
perché evidentemente mi sono talmente tanto spiegata male io da dare luogo a questa tua, cioè io, lungi proprio letteralmente da me qualunque appello al nazionalismo, cioè non c'è nulla di più lontano dalla mia prospettiva. Io intendevo per italiano e calabrese una appartenenza alla comunità nazionale in termini di diritti garantiti in maniera identica,
certo,
e dunque una non calabresità in questo senso. Oggi ci troviamo in una situazione in cui chi risiede a Crotone ha una cittadinanza completamente differente da chi risiede a Sondrio, e quindi a me l'idea, diciamo, della unità nazionale interessa, anche per motivi politici, proprio per quanto mi riguarda, esclusivamente per definire quel luogo geometrico in cui i 12 principi fondamentali della Costituzione, perché noi abbiamo oggi parlato dei principi universali e dei diritti sociali, ma in realtà sono anche i diritti civili messi profondamente in discussione, che sarebbero messi profondamente in discussione. Vi faccio a spot due esempi. Pensate all'interruzione di gravidanza. Regioni che consentano l'interruzione di gravidanza e regioni che non la consentano. Pensate alla libertà di insegnamento, ci siamo fatti prendere, come dire, giustamente dalla questione dell'insegnante di Palermo che aveva osato attraverso le parole dei propri studenti accostare le leggi di, i decreti Salvini alle leggi razziali, peraltro un accostamento non peregrino, non diciamo filologico, ma non peregrino. Ebbene, lì sarebbe esattamente, per i motivi che spiegava Carlo, un reclutamento su base regionale significa stare vicini al potere politico, e l'ufficio scolastico che ti recluta dunque recluterà esclusivamente dei fedelissimi, il che vuol dire che il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione, l'arte e la scienza sono libere, libero l'insegnamento, che non è così una dizione certamente molto significativa e che tocca il cuore, ma che in realtà significa che cosa? Che nel momento in cui tu entri come docente o come lavoratore in una scuola hai possibilità di esprimere attraverso il pluralismo delle idee i contenuti che tu convogli ai tuoi studenti per dargli una cittadinanza consapevole. Bene, questa garanzia dell'interesse generale, quindi non parliamo di nazione, che non è una parola che fa parte, io parlo di interesse generale, vorrei veramente fugare qualunque dubbio su questo tema.
Vai. Sì, forse per chiudere questa disputa, che non è una disputa, in realtà mi è venuta in mente una cosa che no, è poco italiana, però visto che sto studiando un po' il Cile per cose che faremo alla radio, mi sono sentito molto vicino a questa cosa che ignoravo fino a pochi giorni fa, cioè che l'ultima legge firmata da Pinochet 1990 è stata la legge, la LOCE, la legge sulla scuola costituzionale, attenzione, entra dentro la Costituzione anche qui in modo che sia sia ferrea, diciamo, che non venga più toccata, e che come slogan ovviamente aveva la libertà di insegnamento, che però ovviamente Pinochet l'ha fatta sotto la dittatura. Cosa significava? Municipalizzazione delle scuole, e qui subito pelle d'oca. Due, la libertà di insegnamento, che significa che ovviamente chi decide cosa deve insegnare è il tuo dirigente, che dipende direttamente, no, a filo doppio dalla politica. E due, la scuola privata. La scuola privata. Questa legge sostanzialmente ancora esiste, gli studenti in prima linea hanno combattuto, nel 2006 ci sono state delle rivolte contro questa legge, e la presidenta Bachelet è riuscita a limare le cose veramente odiose di questa legge, ma questa, la struttura rimane, ed è una struttura che favorisce i ricchi, favorisce le scuole private,
il pensiero unico,
e il pensiero unico ovviamente, e quindi come dire, questa cosa appunto ci fa uscire fuori dal, ci dà uno sguardo un pochino più ampio. Ripeto, noi non siamo Pinochet, ovviamente non voglio fare nessun confronto su questo, ma sappiate che si mira a questo quando si dice, quando si usano certi slogan, quando si dice allora libertà, quando si dice voglio comandare nel mio territorio, questo significa.
Beh sì, in nome della libertà sono stati fatti nella storia dei delitti enorme, insomma. Va bene, io credo che dovremmo rifarla, perché ci perdoneranno ascoltatori e ascoltatrici, è stata molto centrata sulla scuola. Gioco forza, perché gli animatori di questi comitati contro qualsiasi, per il ritiro di qualsiasi forma di autonomia differenziata, hanno come ossatura degli insegnanti. Abbiamo detto che anche questo è più che comprensibile, oltre che lodevole. E ci sono però tanti altri aspetti, a cominciare dalla sanità, perché è il primo che ci viene in mente, tra l'altro, insomma, tra l'altro dicevo, ci viene in mente la sanità, perché anche quello tra l'altro vive già una differenziazione tra le varie regioni grossissima, ne abbiamo fatto appena un cenno, però approfondirlo con un'altra giornata di dibattito sarebbe altrettanto utile, e ci impegneremo insieme ai compagni, insieme a Marina qui presente, per farlo con Medicina Democratica, con altri compagni che lavorano che nella sanità e che di questi problemi si occupano quotidianamente, e poi ben vengano anche altri contributi su altre materie. Chiudiamo quindi qui questa trasmissione, ricordiamo la l'assemblea del 29 luglio
settembre,
al
29
scusate del 29 settembre al liceo 29 luglio 29 settembre, quindi domenica prossima al liceo Tasso alle ore 10 l'assemblea nazionale di tutti i comitati. Dico bene?
Benissimo.
Liceo Tasso, benissimo. Via Sicilia 168, vicino a Piazza Fiume, per chi ancora non lo sapesse. E allora finisce qui questa trasmissione di Venga Anch'io, che troverete poi sul sito per chi non l'abbia potuta ascoltare integralmente. Ovviamente un ringraziamento a chi ci ha ascoltato, e vi ricordiamo, però non l'abbiamo fatto all'inizio, i contatti della radio: 06 49 17 50 per telefonarci, appuntatevelo se non lo sapete ancora per le prossime volte, ondarossa@ondarossa.info la nostra mail, e il sito www.ondarossa.info, e oltre a trovarci le trasmissioni, poi tutti i podcast, trovate anche, cliccando su Sostieni, la modalità per contribuire anche economicamente a Radio Onda Rossa, che è la maniera per far continuare questa radio a parlare, a far parlare, come per esempio è accaduto oggi. Ancora grazie a chi ci ha ascoltato, e un abbraccio grande a chi lo ha fatto in condizioni di privazione della propria libertà. Thank you.